E sia lodato Gesù Cristo. E carissimi amici e amiche, eccoci al nostro momento di riflessione amorosa della parola che la Chiesa ci dona come cibo in questa liturgia, cibo nutriente, cibo spirituale, cibo sostanzioso per fare ingrassare l'anima. Sapete che Caterina da Siena, quando diceva che una persona cresceva nell'amore, diceva che era ingrassata nell'anima, ingrassata, no? Impinguiva nell'anima. In senso particolare, Caterina è una delle mie grandi amiche e fra poco celebreremo la sua festa, se non sbaglio domani, quindi domani devo prepararmi una bella predica su Santa Caterina, quante cose ci sarebbero da dire. E speriamo che il Signore mi ispiri di dirvi qualcosa di bello. Adesso vediamo insieme qualcosa qui. Non penso che stasera batterò il record, perché fino a poco fa ci sono state iscrizioni, controiscrizioni, conferenze, ero un pochino, diciamo, distratto da tante cose. Ma il Signore, spero, mi dia il suo Santo Spirito per comunicarvi qualcosa e farvi gustare l'amore di Dio. E partiamo da questi Atti degli Apostoli, dove abbiamo ascoltato ieri il nostro Stefano, quando veniva preso, e vi dicevo che vi avrei detto qualcosa oggi, perché continuava il Vangelo oggi. E che cosa vi vorrei dire? Ecco, innanzitutto vorrei dirvi questo. Vedete, Stefano muore e tutto il racconto ci fa vedere come muore imitando il Cristo. Perdona i suoi uccisori, consegna al Signore, al Padre, la sua anima. Quindi fa vedere proprio come il primo dei martiri ci mostra la strada, quella strada che San Pietro dice ci ha tracciato Gesù, perché noi messiamo le nostre ombre. Ed è bello. Ma vi volevo far cogliere un particolare che è di molti santi martiri che muoiono, danno la vita in una ebbrezza dello spirito, in una esaltazione del loro animo che li porta a morire cantando. Abbiamo tanti esempi, adesso non ve li sto a far dire. Ad esempio i martiri giapponesi che quando morivano cantavano, no? Che belli quei martiri. Poi sulla Chiesa del Giappone spero di avere tempo di dirvi qualcosa, perché è una storia meravigliosa, come la storia della Corea. E lì vedi proprio che, vi dicevo l'altra volta, che il segno quando Giovanni arrivò e non entrò nel sepolcro, Pietro uscì un pochino perplesso, dice San Luca, ma Giovanni vide e credette. E io vi dissi, se vi ricordate, che il nostro segno che ci fa dire ho visto e ho creduto è la Chiesa, il nostro segno. Per questo se è bello leggere la storia della Chiesa, ma non quella che scrivono per i vostri figli a scuola, che quelle sono tutte bugie, lasciate perdere. La storia della Chiesa, la storia è una meravigliosa. Certo, ci sono anche i buchi neri, però anche quelli ti fanno vedere come proprio la porta, nonostante quelle mancanze, quei difetti dei suoi uomini, la porta avanti lui. No, ma questo ve l'ho parlato altre volte e no. Allora, il punto è questo, che a me mi colpisce tanto, che molti santi martiri sono morti in una esaltazione dello Spirito. Gesù è morto nell'abbandono più totale. Gesù è morto da un punto di vista psicologico in uno sconforto pauroso. No, appunto che farà suo il Salmo e griderà Dio mio, perché mi ha abbandonato. No? Perché l'ha abbandonato il Signore, l'ho detto tempo fa, in queste nostre cose, ma lo accenno, perché doveva abbandonarlo. Perché se lo teneva un po', non avrebbe amato con quella pienezza, con quella assolutezza con cui ci ha amato, rinunciando e facendo a meno di ogni sostegno del Padre. Il Padre lo ha abbandonato perché il Figlio esplodesse nell'amore umano, perché nell'amore divino ce l'aveva da sempre, dall'eternità, ma l'amore umano era lì, perché lui, essendo vero uomo, doveva amarci senza limiti. Allora il Padre si è ritirato perché il Figlio esplodesse d'amore. E questo mi piace, no? perché ti fa capire tante cose, no? A riguardo del martirio, che Il Cristo è morto nello sconforto, perché portava tutto il peso, e lui fa morire i suoi martiri invece nella gioia, nell'esaltazione, eccetera. È un pensiero così che mi è venuto, bello, no? Perché lui è la sorgente di ogni martirio, di ogni dedizione, perché lui ci chiede proprio questo, un amore che sappia morire, sappia donarsi, e lui ci dona il suo spirito per questo. E poi qui dice: testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, e voi vi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Gli dice chiaro, dice: voi lasciate scivolare gli incirconcisi, cioè che non avevano le orecchie attente alla voce di Dio, il cuore, e non c'entrava la parola di Dio, perché erano chiusi, erano stretti dai loro attaccamenti disordinati, e quindi la parola di Dio scivolava. E allora dice Stefano, e facevano resistenza allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non ci è Dio, terza persona della Santissima Trinità, però lui è amore, la sua denominazione più propria è la stessa denominazione di Dio, di amore, lui è amore. L'amore è delicato, l'amore non sfonda la porta, l'amore aspetta che li apri, e l'amore si fa mettere in panchina nella nostra vita. Perché vedete, io immagino la vita nostra come una partita, no? Mi piacerebbe ritornare a giocare come ai vecchi tempi, ma ormai è una partita di calcio, una partita dove tu giochi, e ci sono sugli spettatori che sono i santi, ma non che sono così maleducati come questi spettatori di oggi. Io avevo 6 anni quando mio papà mi portò, perché lui era tifoso del Palermo, non so quanti soldi ha perso al Totocalcio, perché metteva sempre vincente il Palermo e poi perdeva. E io avrei avuto 5 anni, 6 anni, mi portò, e non l'avesse mai fatto, mi portò allo stadio, e c'era lo stadio, ero nei posti quelli proprio migliori lì, e quelli centrali. C'era tutta questa gente per bene, tu la vedevi, perché non era adesso, io parlo di quasi 60 anni fa, no? E io uscì terrorizzato per le parolacce che dicevano, per le grida, per le urla, perché per me gli uomini adulti erano tutti educati, no? Quindi uscì, come si dice, io ho ancora davanti l'immagine di quello che diceva le parolacce all'arbitro, no? Quello dice: che c'entra questo? Non lo so. Comunque, perché per quanto riguarda a me, la vita è una partita dove tu giochi, e c'hai i santi che fanno il tifo per te, perché ti vogliono bene, e perché loro l'hanno già vinta, e sanno quali sono, come devi fare, e ti possono dare suggerimenti, l'incitazione, ti possono dire vai lì, fai lì, perché loro hanno vissuto le nostre stesse difficoltà, ed è bello questa, no? La grande partita della vita dove i santi, e lo Spirito Santo è il nostro, il giocatore migliore. Noi siamo in una partita con altri e lo Spirito Santo vuole giocare con noi, e allora noi vinciamo la partita se lo facciamo giocare, e segna lui, ma no, non segna lui, attenzione, perché lo Spirito Santo non segna lui, fa tutto agli altri, è sempre lui che fa, però ti fa fare a te. E allora, se tu hai lo Spirito Santo che gioca con te nella tua squadra, tu farai 100 gol, per dire, no? E il problema è che lo lasciamo in panchina, non lo facciamo giocare. E questo dice: voi fate resistenza allo Spirito Santo. E permettetemi mezza parola a quelli che stanno facendo adesso gli esercizi spirituali, no? Che bella questa frase. Dice: incirconcisi di cuore e nelle orecchie. Adesso in questo tempo, voi che siete in questi esercizi, che dedicate tempo al Signore, al silenzio, bisogna che se c'è qualche chiusura nelle orecchie, qualche chiusura nel cuore, ci liberiamo e mettiamo a giocare nella nostra squadra lo Spirito Santo, senza paura, senza paura, senza paura che lui mi possa chiedere qualcosa. Lui vuole solo farmi vincere la partita. E poi, ecco, un'altra cosa vi volevo dire a riguardo dei Santi Martiri. Io sono innamorato dei Santi Martiri da quando ero bambino. Io mi ricordo il catechismo, non mi ricordavo tante altre cose, ma mi ricordavo che c'erano i martiri e ci raccontava la catechista tanti martiri, tante storie. E vi dirò che c'ho. Dice padre, ma lei vuole morire martire? Ma io dico che c'ho paura, tanta paura, perché io mi conosco, sono fragile, sono debole, ma dico Signore, Signore, il giorno che tu vorrai mi sosterrai tu. D'altra parte il Concilio Vaticano II ci dice che il cristiano, qualunque cristiano, deve essere disponibile a dare la vita per Cristo. Allora se tu vuoi essere disponibile a dare la vita per Cristo, devi pensarci almeno una volta nella vita, no? Che sei chiamato a questo. Ma guardate che questo è normale, cioè l'ABC della fede, non è la santità, no, il cristiano normale, se gli chiedono tu di quella frase di, che fanno dire i musulmani per affermare la fede musulmana, dice Allah è l'unico Dio e Maometto è l'unico profeta. Tu dici quella frase e sei musulmano per loro, non sono come noi che fanno catechesi, no, dice lui quella frase. Sapete che quella ragazza lì in Nigeria non l'ha voluto dire, quella di 200, erano 200, ed è rimasta prigioniera, mentre le altre sono state liberate. Santi sono oggi. E non so se adesso questa l'hanno riportata a casa, perché sono passati già diversi anni, o se sia ammazzata o schiavizzata, perché quelli li schiavizzano, no? Perché non ha voluto dire quella parola. Ci pensate mai, santi martiri, ci pregate, pregate per la loro intercessione, pregate per sostenere la Chiesa che soffre. La Chiesa, mi rimase impressionato 5-6 anni fa, 5 ragazzi che uscirono da una chiesa al Cairo, andarono per strada e li hanno trovati crocifissi, morti, ammazzati, crocifissi negli alberi. No, storie vere, ma nessuno ci dice, no? C'è un martirio continuo. E allora, ecco, poi un'altra cosa molto bella che mi fa, i martiri dell'Africa, io sono nato in Africa, quindi sono i miei patroni, i martiri dell'Uganda, San Carlo, Luanda e compagni, erano 22 se non sbaglio, 22. Il più piccolo aveva 12-13 anni. E sapete queste storie? Non ve le raccontano e non ve le racconto. Sono fuori moda. Sono fuori moda. Siamo nel 1875-77, 2 anni di persecuzioni del re Muwanga, questo re dell'Uganda, che aveva questi paggi alla sua corte, aveva questi paggi. E quando arrivarono i missionari, che annunziavano il Vangelo, perché i missionari una volta annunziavano il Vangelo, non è che si preoccupavano semplicemente di dare da mangiare, quelli lo facevano pure, no? Vedete i grandi missionari, però evangelizzavano, li catechizzavano. E questi paggi, quando furono catechizzati dai missionari, se non sbaglio irlandesi, scoprirono che quello che facevano con il re era peccato. Sì, perché a quei tempi gli spiegavano che cos'erano i peccati, no? Adesso che cos'è peccato? No, adesso no. L'importante è che fai un buon discernimento, no? Allora gli spiegarono che cos'era il peccato e quelli capirono che quello che facevano con il re è inutile che vi sto a dire che cosa. Siete uomini e donne adulte e mi avete capito, no? E allora si rifiutarono. Che belli! Si rifiutarono. 22 ammazzati e non vi dico sotto quale torture. E il più piccolo, Chizzito, aveva 12-13 anni. Queste storie perché non le raccontate ai vostri figli? Ah. Noi siamo figli dei santi, santi martiri, che hanno dato la vita. E non erano solo cattolici. 22 morirono cattolici, ma furono trucidati durante questa persecuzione, perché poi sto re, quando vide sto fatto, cominciò a prendersela con tutti i cristiani. Molto di più anglicani furono trucidati. No, ma questi nostri, per aver rifiutato il peccato, sì, il peccato, ma che male c'è? Hanno preferito morire in mezzo alle torture. Giovani, belli, forti. Non vi dice niente? A me, quando ero bambino, queste cose me le raccontavano, ma mi facevano infuocare un pochino d'amore. Non vi infuoca d'amore questo? Piuttosto che avere altre storie lasciamo perdere. Se no dicono, padre Armando, lei è troppo polemico. Invece io voglio parlarvi del Vangelo. È il Vangelo che è polemico. Perché chi annuncia il Vangelo polemizza contro tutti coloro che non l'annunciano, che vi riempiono di chiacchiere e si dimenticano di parlarvi dell'amore di Gesù. E poi il Salmo, c'era una frase bella del Salmo. Alla fine di questo Salmo dice, Salmo di fiducia, eccetera, alle tue mani affido il mio spirito, riprende un po' quello che ha fatto Stefano imitando Gesù, ma poi dice, benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie. Che bello! Voi che fate il corso di esercizi, in questi giorni di silenzio, alla fine, ogni volta che io ho visto concludere un corso di esercizi, c'è sempre questo ringraziamento al Signore che ha fatto meraviglie nella nostra vita. E noi possiamo già cominciare a ringraziarlo adesso, senza aspettare la fine del corso. Ringraziamo il Signore perché nella nostra vita ha fatto meraviglie. E noi dovremmo stare sempre con la bocca aperta come i bambini, stupiti. Oggi neanche i bambini riesci più a stupirli di niente. E quanto hanno perso con questa loro mancanza di stupore. Perché se non ritornerete bambini, non entrerete nel regno dei cieli con questo stupore, questo sguardo grato che coglie il dono di Dio. È questo. No, tu hai fatto meraviglia nella mia vita, cioè tu, sì, proprio tu. E io chi sono? Sei l'amato. Oggi dicevo ai nostri esercitanti, chi sono io? Io sono l'amato. E veramente non so perché mi vuol bene il Signore, veramente non lo so. Che cosa ci trova in Armando non lo so. E ciascuno di voi dirà, ma neanche me non lo so cosa ci trova. Però io sono l'amato e ci credo per fede. Mica perché sento chissà qualche giugiolio o qualche cosa. No, perché sono cattolico, cristiano cattolico. E credo all'amore di Dio, che bello, che semplice. Che tu credi che sei l'amato, che il Padre ti ha pensato dall'eternità. Ah, disegnato nel suo cuore il tuo volto, la tua personalità, nel suo figlio più bello, che vuole esprimere se stesso in te e ti ha regalato una vocazione, un'identità, che bello. Sei amato dal figlio che per te è morto in croce, che bello. Sei amato dallo spirito che ferisce il tuo cuore dell'amore e lo riversa e lo fa scoppiare d'amore, che bello. E noi dovremmo stare sempre a dire che bello, che bello, che bello. E per favore non fate i musi lunghi perché c'è la quarantena. E dobbiamo accogliere tutto come un'occasione per amare il Signore. Un'altra volta vi racconto qualche altra cosa di quelli che in prigionia dicevano che bello, però adesso, perché ho detto che non battevo il record, ma se continuo così mi sa che finirò per batterlo. E allora mi fermo, anche perché stasera con i nostri esercitanti abbiamo un piccolo incontro e non mi devo esaurire qui. Il Vangelo. Il Vangelo questo capitolo sesto l'abbiamo iniziato 2 giorni fa e lo finiremo sabato. La Chiesa ce l'ha spezzettato, il sesto capitolo. E quindi accompagnerà i nostri esercitanti, accompagnerà voi durante tutto questo tempo degli esercizi. Vi accompagnerà il capitolo sesto, cioè vi accompagnerà Gesù, pane vivo disceso dal cielo. Che bello. Questi esercizi alla luce di Gesù e Eucaristia, quando voi non potete fare l'Eucaristia. Però potete essere Eucaristia in Cristo, cioè potete diventare anime eucaristiche che sanno dire grazie Padre del dono che mi hai fatto del tuo figlio e in lui di ogni altra cosa. E con lui sono ricco, ricchissimo, perché ho tutto. Perché se tu hai Gesù hai tutto, se non hai Gesù sei un povero disgraziato, non hai nulla, sei un poveraccio per il quale è bene pregare. Ma per entrare in questa breve pagina di Giovanni dobbiamo solo passare, ripensare dove inizia questo capitolo. Inizia con la moltiplicazione dei pani. E vi ricordate dove vi mise in risalto che in Giovanni racconta che è Gesù stesso che dà a quelle migliaia di persone il pane, per farci capire che quando il prete può essere sbilenco, arteriosclerotico, burbero, eccetera, ma giovane o anziano, ma quando mi dà Gesù, quel celebre Eucaristia mi dà Gesù, è lui che è bello questo, è bello. e avere nel nostro cuore quella santo rispetto, quella santa devozione verso coloro che, non per loro merito, ma per scelta di Dio, sono stati chiamati a essere strumenti di salvezza, permettendo a Cristo di celebrare in loro, con loro, l'Eucaristia, perché non sono rappresentanti di Cristo, ma celebrano in persona Cristo, cioè sono luogo della presenza di Cristo che dà la vita e la dà attraverso i sacramenti. Che bello, eh? E poi c'è stata la che è avanzato tantissimo pane, la sovrabbondante misericordia di Dio, che non ha misura, lui è esagerato in tutto, ci ama esageratamente. E poi non lo capiscono, Gesù incompreso, che se ne sale sul monte, dice questo non capiscono. Signore, fammi riposare, dice Padre, fammi riposare nel tuo cuore, perché questi non capiscono. E rimane in preghiera la notte, a mezzo della notte cammina sul mare, va incontro ai suoi che si erano un po' sbandati dalla tempesta e arrivano e tutta la gente quando che lo cercavano, lo vedono e gli fanno quella... E lui, Gesù, dirà a loro, dice, ah, quando è che sei arrivato qua? Cioè, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, non perché avete visto il segno, che era il pane, era segno di lui, ma perché vi siete riempiti la pancia, no? E in questo contesto entra questa frase che dirà adesso, questo pericolo che dirà adesso. E quindi permettete che dica una cosa e mi ripeta perché l'ho detto ieri, ma oggi abbiamo iniziato gli esercizi. Ed è bella questa frase riferita ai vostri esercizi, no? Perché Gesù fa notare a quelle persone che non lo cercano perché è Gesù, ma perché hanno mangiato. E allora fatemi una domanda, avete un pochino di tempo ancora prima del mio incontro di stasera alle 9, fatemi una domanda, ma perché sto facendo questi esercizi spirituali? Che cerco? Cosa cerco? No? Cosa cerco? E Gesù la stessa domanda la fece ai due quando Giovanni disse ecco l'agnello di Dio, e Gesù, vedendosi seguire da questi due discepoli di Giovanni, dice scusate, ma che cercate? Che volete? E allora Gesù oggi vi dice attraverso questo povero prete, a voi che avete iniziato gli esercizi, ma che volete? Perché avete iniziato gli esercizi? Che cercate? Che cercate? Emozioni, approfondimenti, conoscenze nuove, che cercate? Cercate lui, l'unico senso, l'unico valore, l'unico che ha detto di sé. Non l'ha detto Confucio, non poteva, non l'ha detto Maometto, non l'ha detto Buddha, perché non potevano. Sarebbero stati dei grandi bugiardi, ma lui è la verità. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. L'ha detto solo lui, perché solo lui lo poteva dire. Cercate lui. Allora fate in modo che in questa vostra ricerca possiate sentire in questi giorni quella voce di Gesù che dice il vostro nome è come a Maria di Magdala, al sepolcro, quando gli disse, donna, chi cerchi? E non lo riconobbe. Allora, io vi auguro in questo corso che possiate sentire la voce dolce, dolcissima e senza parole nel vostro cuore di Gesù che vi chiama per nome e vi trasforma la vostra vita. E in questo contesto, allora, ecco che Gesù, veniamo, questo si aggancia a ieri, però c'era l'ultimo piccolo aggancio. Quando sentito quello che Gesù rimproverava loro chiedono cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare? E lui rispose, compiere l'opera di Dio, compiere l'opera di Dio. E qual è questa opera di Dio? Credere in colui che lui ha mandato, cioè credere in lui, credere in Gesù. Questa è l'opera di Dio. E vi ho spiegato ieri che questo accogliere Cristo, credere in Lui, è il primo atto dell'amore, la prima opera dell'amore, che vale di più di ogni altra cosa, più di ogni altra cosa che noi potessimo e possiamo fare per i poveri, per in sacrificio della nostra, vale di più questo, credere in Lui, perché Lui si dona a noi. E lui, essendo Dio, potrebbe piegare la nostra volontà con degli atti o manifestazioni della sua potenza? No. Si pone come mendicante d'amore e dice: mi accogli come tuo Redentore, mi accogli. E quando vede una persona dice: sì, Signore, io ci credo in te, lui si squaglia d'amore. Lui è contento, lui è felice. E allora quando tu dici: accogli lui, tu fai felice Dio, perché la verità viene creduta. E che cosa vuoi di più? Cosa desidera di più la verità che non essere creduta, essere accolta? No. E allora tu quando dici: io credo in te, fai felice Dio. E questo far felice Dio è la massima opera. Poi verranno anche dare da mangiare, accudire, seppellire i morti, ma quello viene dopo. Perché se fai tutto quello senza aver accolto lui non ti vale niente. Ma questo ve l'ho già detto ieri. Riascoltatevi l'omelia di ieri. E dice Gesù qui, allora a loro, detto questo, loro gli dicono a lui: quale segno tu compi? Quale segno tu compi per essere accolto e creduto? Ma l'aveva compiuto. Pensateci, l'aveva compiuto. Non hanno accettato. Non hanno accettato il segno che era il pane. Era segno di lui. E allora dicono, perché loro dicono, dice, in fin dei conti tu, Gesù, ci hai dato un pochino di pane. Questo stanno dicendo. Stanno svilendo il segno. Perché? Gli stanno dicendo: in fin dei conti, Signore, tu che cosa hai fatto di così grande? No? Ci ha dato un po' di pane. Invece Mosè ci ha dato il pane dal cielo. E lì Gesù li guarda, dice: poveracci, poveracci, perché non vogliono vedere. No? Hanno svilito il segno di Dio. Allora gli dice: non Mosè vi ha dato il pane vivo disceso dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane vivo dice: sono io, e chi mangerà di me non avrà più fame, e chi sarà dissetato da me non avrà più sete. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Dice: non Mosè che vi ha dato il pane del cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane del cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo, e lui ha dato la vita al mondo. Ancora non capiscono. È come un po' quello che è successo con la Samaritana, che gli parlava di quell'acqua, no? Che lei dice: magari potessi avere sempre quest'acqua, così non torno qui tutti i giorni a stancarmi. E loro dice: dacci questo pane, perché lui sta parlando del pane vivo disceso, mandato dal Padre, ma non ha ancora detto che era lui. E allora lui si rivela, a questo punto si rivela. Dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete. E si rivela a noi anche così, a noi che siamo affamati di lui. Io mi riferisco a voi, dico noi nel senso voi, perché io lo mangio, voi no, ed è da molto che non lo mangiate e siete affamati. È una santa fame quella di lui, è una fame che vi anima all'amore, vi fa crescere nell'amore. Ve lo fa desiderare, ve lo fa apprezzare, ve lo fa invocare. E il Signore, non materialmente, ma spiritualmente, la vostra fame, la vostra sete di Lui, la sazia e la desidera, la desidera. E il frutto bello di tutta questa situazione di afflizione è questo desiderio ardente che hanno le anime, quelle belle, di Lui, della sua della sua presenza, della sua grazia, della sua comunione. E questo è il frutto bello che c'è. E io penso che avremo tante cose belle dopo questa situazione. Un bel risveglio che mi auguro e che certamente anche lo vuole la Vergine Maria, che lei vuole trionfare nei nostri cuori. Noi ci incamminiamo verso quel giorno preannunziato a Fatima del grande trionfo del cuore immacolato di Maria. E non vi credete che siano il trionfo del cuore immacolato di Maria è lì dove le persone cominciano a convertirsi una dopo l'altra. E io penso che questa pandemia già è l'inizio del trionfo del cuore immacolato di Maria, perché molti a causa di questa afflizione hanno aperto gli occhi e stanno desiderando veramente il suo figlio e una vita nuova nella sua grazia. Amen.
Il Signore sia con voi. E per l'intercessione della Vergine Maria di San Giuseppe scenda su di voi i desideri, le speranze più belle che avete, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, benediciamo il Signore.
Regina Cieli, letale, alleluia, qui acque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
O Dio, in questo tempo di paura a causa del diffondersi del coronavirus ci rivolgiamo a Te. Ti chiediamo perdono perché spesso vivendo come se Tu non esistessi ci ricordiamo di Te soltanto quando siamo nella necessità, stretti dalle necessità e dai pericoli. Fa che torniamo a Te con tutto il cuore, guariscici innanzitutto dal virus della nostra incredulità, del nostro egoismo e del peccato, virus che contagia e devasta il mondo più di ogni altro. Quando siamo isolati tra noi e da Te, sentiamo il desiderio di incontrarci e di affidarci alla Tua misericordia. Segno evidente che Tu ci hai creati per Te e per vivere da fratelli e sorelle in umanità. Ti preghiamo, salvaci da questo virus che ci impaurisce. Salva il Tuo popolo perché possa tornare a lodarti insieme nelle nostre comunità e per le strade. Protegge e consola i contagiati, gli anziani, chi è solo e senza difese immunitarie. Sostieni quanti con generosità si pongono al loro servizio per curarli. Illumina quanti ci governano e quanti nel campo della ricerca scientifica stanno cercando le vie per uscire da questo contagio. Dona a tutti serenità interiore e la pace del cuore che nasce dall'affidarsi a Te, Signore delle nostre vite e della storia che hai dato Te stesso per noi. Accogli nella pienezza eterna della vita i defunti. Tutto questo ti chiediamo per intercessione di Maria Santissima Immacolata, di San Giuseppe suo sposo, dei Santi Lorenzo, Agapico e Rosalia, nostri celesti patroni. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non dispezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen.